Hello there, benvenuti in questa nuova puntata del nostro C3 Podcast. Come state? Tutto bene? Speriamo che il sole vi sorrida. Io sono Armando.
Io sono Daphne.
E io sono Ermo.
E questo è
il C3 Podcast.
Sigla!
Allora, la puntata di oggi c'entra un pochino con la frase che vi ho detto prima, cioè che il sole vi sorrida, perché oggi ci trasferiamo nel sollevante, ovvero nell'Asia. Vai, che citazione, ma raga,
avevo capito Luke appena hai detto che il sole vi sorrida.
Ma
il sollevante ce ne andiamo precisamente in Giappone, in realtà.
In Giappone, sì, esatto. Ma non ci limiteremo al Giappone, perché vogliamo portarvi qualche bel parallelismo tra Star Wars e mondo asiatico, che di cui tutti sappiamo l'amore incredibile di George Lucas. Sappiamo benissimo che appunto il nostro caro Giorgione ha questo
Giorgione.
Cazzo, la barba è la stessa.
Zio George.
La barba è la stessa. Adesso mi sto immaginando
un
Luca
un po' di burro.
Immaginando Lucas fare delle scalfine con 4 etti di olio e 5 kg di burro.
Quanto c'è di questo amore, di questa venerazione, alla fine, perché possiamo parlare di venerazione del mondo asiatico, nei film di Star Wars? Direi di iniziare subito.
La vera domanda, secondo me, doveva essere: quanta Asia ha Star Wars?
Beh, personaggi rilevanti come Rose, no? L'Asia, ovvio.
Fennec
è asiatica.
Fennec?
Maul che combatte con il bastone.
E il Monaco.
Maul che combatte con il bastone.
Allora, chi vuole iniziare dei miei colleghi?
Io, se volete, parto con un paio di cose a bruciapelo. Di cose bellissime che potremmo dire che si potrebbe dire che Lucas abbia preso. Alcuni potrebbero dire che abbia rubato. Poi scegliete voi, Dalla cultura giapponese possiamo partire dal primissimo film. Su già due cose. L'armatura di Vader. L'armatura di Vader, come molti in realtà sapranno perché è una notizia di dominio pubblico, è un mischione allucinante tra l'armatura di un samurai e alcuni paramenti di alcune guerre in Europa. Ma quello che a me preme di più, in quanto ex praticante, sono le coreografie di spada nei primi film, specie nel quarto. Nel quarto film, vuoi per dei limiti tecnici ovvi, quindi servivano coreografie più semplici, questa è una cosa che abbiamo sempre detto parlando di coreografie, il combattimento viene portato come un incontro di kendo. Io sono stato kendoka per un periodo, tra l'altro questo discorso è stato fatto con il mio sensei, Nicola, non so se tu stia ascoltando questa puntata, ma ti voglio bene. E le forme, quella forma molto molto statica che hanno Obi-Wan e Vader quando si combattono, il fatto che lascino le spade sempre una contro l'altra per molto tempo squadrandosi dritti negli occhi, sono tipici dei combattimenti del kendo. E questa cosa a me fece implodere il cervello la prima volta che l'ho vista.
Molto tipici del kendo o di due persone che sono più sull'ottantina che...
Guarda che alcuni dei più grandi maestri di kendo hanno comunque tipo 3 volte la mia età, quindi può starci.
Ci sta.
Una cosa molto interessante tra queste è che questa citazione alla spada giapponese, questa citazione ai samurai, alla fine si ricollega tantissimo all'amore imperituro di Lucas per Akira Kurosawa, che era uno dei suoi registi preferiti, tant'è che nella terza o nella quarta stagione di The Clone Wars c'è un episodio che è letteralmente i 7 samurai di Kurosawa.
Però quello mi sa che l'ha fatto, che non l'ha fatto lui.
No, lì c'era ancora lui in scrittura, però alla fine, anche se lo dovesse aver fatto Filoni, comunque...
A parte che lui ha collaborato tantissimo.
Esattamente, dicevo.
Ma lui entra e esce nei 7, cioè c'è sempre alla fine, dai.
Sì, no, ma lui è già lì adesso.
Ma Luca
c'era anche durante Ahsoka e Mandalorian, figurati, lui, cioè il suo contratto è finito nel 2005, figa.
Luca, se un po' quell'amico che tu hai attorno per qualche motivo, tu stai facendo altro, lui compare con la Disney, il suo rapporto è più o meno West, peccato con Filoni, il suo rapporto è più o meno West.
Beh, direi che insomma Filoni non è così disgustato,
Tu com'è?
Prego.
Allora, a me fa ridere che tra tutte, cioè avevi così fretta di parlare che non hai detto la cosa più banale che potevi dire.
Ma non le posso dire tutte io, sennò vi tolgo le cose.
E il termine Jedi? Il termine Jedi arriva da un'antica lingua giapponese che significa Jedi, che significa dramma di periodo. Non so se è la vera traduzione, ma così dice questo Holocron. Cioè, se volete correggermi potete. E la parola Jed, che come si usa su Kamino, quindi in lingua gaelica, significa coraggioso e valoroso o eroico. Mi faceva molto ridere questa cosa che di Jed.
Jed. Ma in realtà, parlando di cose ovvie che ci siamo dimenticati, ci potremmo tranquillamente buttare in mezzo il modo in cui meditano i Jedi.
Vero.
Ginocchia a terra, gambe aperte, la posizione di stazione tipica nelle arti marziali.
Vero.
Beh, anche tipo i divanetti di Yoda, che sono tipici, i puff. Scusate, non mi veniva la parola puff.
È vero. No, fa ridere perché non so anche, proprio dei puff, però.
Ma anche i letti, effettivamente, quando inquadrano gli interni delle stanze del tempio, ci sono i letti bassissimi alla giapponese.
E poi ci sono tanti rimandi, come ad esempio la wakizashi di Ahsoka.
Sì.
Poi dobbiamo mettere dentro, come dicevamo anche off camera, il rosario buddista, non so come, non è un rosario.
I grani da preghiera.
Lo sgranatoio da buddista di Chirrut.
Il bow di Darth Maul. Basti la San, tutte le spade a doppia lama in realtà.
Vorrei leggervi un piccolo pensiero bellissimo del link che avevo girato,
okay.
Dove c'è appunto la comparazione dello Ying e lo Yang e Star Wars. È molto bello, cerco di prendere solo poche parti perché è un testo incredibilmente lungo. Citando brevemente guerrestellari.net, dobbiamo prendere innanzitutto il Tao. Per chi non lo sapesse, è il simbolo bianco e nero dello yin e dello yang, quindi due principi che mantengono l'ordine naturale, e va bene. Il simbolo stesso del Tao rappresenta quella che è una parabola ricorrente nella saga di Star Wars. Lo yin yang è una simmetria a rotazione ciclica, in cui la spirale bianca ha inizio dove finisce la spirale nera. Anakin, ad esempio, rappresenta una completa rotazione in cui i due principi si avvolgono e si svolgono completamente. È bellissima questa, poi non vado avanti, però comunque se volete andare a leggere, leggetelo, perché è molto molto interessante.
No, peraltro questa cosa in realtà si collega benissimo a uno dei, forse dei migliori insegnamenti che abbia dato Yoda in tutto Star Wars. Yoda, che è un po' lo stereotipo del gran maestro anziano con la barba lunghissima e il bastone che tutti quanti sfottano, ah è vecchio e basso, nei film giapponesi o nei cartoni, vabbè, che poi lascia il bastone, ti gonfia di mazzate e riprende il bastone. Quindi anche Yoda, volendo, una gran bella citazione a quel tipo di maestro lì.
Cioè, Yoda è la parte seria di Shifu.
Yoda è la parte seria di Shifu, ma è anche un po' maestro Miyagi. Daniel San.
Okay.
Metti la cera, togli la cera. La cosa bella di aver citato il Tao, e il motivo per il quale secondo me è molto, molto carina questa riflessione, è che uno dei punti principali del Tao è il fatto che nella porzione nera ci c'è un puntino bianco e nella porzione bianca c'è un puntino nero. Perché l'idea è che c'è sempre del bene nel male e del male nel bene. Questa è una cosa che Yoda impara tardi, però impara. Quando dice che la più grande battaglia di un Jedi in realtà non è quella contro il lato oscuro al di fuori di sé, ma contro il lato oscuro all'interno di sé, che deve tenere a bada e deve conoscere. Tutto quel ragionamento è perfettamente in linea con questa grossa parte di filosofia orientale. Ma in realtà ci sono vari pezzi che si ricollegano al Libro dei Cinque Anelli, che è un libro che io vi consiglio tantissimo perché è bellissimo, alla Gakure, a vari testi in realtà, sia di filosofia di spada che di filosofia e pasta orientali, che non so se Luca si abbia letto, ma è molto probabile perché i personaggi sono proprio quelli.
Sì, non mi stupirebbe.
Se Luca ha visto Dunes alla fine.
Sì, no, La Spezia, che non è la città in Liguria. No, però...
Un saluto
agli amici speziesi.
Io avrei una domanda da farvi. La domanda che vi faccio è un po' provocatoria.
Secondo me.
Spero di non passare per il solito polemico. Possiamo dire che dai sequel in poi la Disney sta facendo dei grandissimi buchi nell'acqua, perché la cultura e l'amore verso il mondo asiatico non c'è più? Cioè, a parte Rogue One, dove vediamo Chirrut e va bene, ma a parte Chirrut noi non vediamo più nessun, però poi correggetemi perché magari io ho dei vuoti, però da quando è uscito il primo sequel fino ad oggi, a parte Chirrut, io non trovo alcun tipo di altro parallelismo con il mondo asiatico, e questa cosa l'ho fatto perdere facendo diventare un tipico film d'azione americano piuttosto che una grande citazione al mondo asiatico. Prego, cioè provate a dirmi se è solo una mia sensazione oppure no.
Ho anche una cheat per risponderti.
Vuoi far tu la cheat? No, o vai, do io con la risposta
vai
seria?
Vai tu e me la tengo in canna per rispondere dopo io.
Secondo me, se facciamo un paragone tra nuova e vecchia trilogia, come ci piace fare a noi, secondo me questo sì è un problema. Secondo me manca, possiamo dire, tipo una passione. Però diciamo che è vero che Star Wars ha messo, George Lucas ha messo un sacco di cultura. Allora, secondo me sì, ma il problema non è solo quello, è che se tu guardi la nuova trilogia, oltre a non avere la parte tutta legata all'Oriente, che comunque gioca un ruolo molto importante nei primi film, e che manca anche tutta la concezione, secondo me, di guerra di tutta la parte storica che lui ha portato, come la guerra del Vietnam, come il fascismo. Mentre invece nei film adesso questa cosa manca, perché non c'è una trama. E niente, che secondo me manca proprio la trama alla fine. I diversi cenni legati alla cultura e alla storia. Secondo me è quello.
Sì, più che altro sai cosa? Ci sono anche, ma sono inseriti male. Cioè, il fatto di Kylo Ren con l'Elsa Croce tipica medievale è figo. Fa un po' a cazzotti con le di Star Wars, però è figo. L'ordine dei cavalieri di Ren, che purtroppo viene spiegato niente e muoiono prima ancora di conoscerli.
Lasciamo stare, guarda quella parte.
Quello potrebbe essere figo anche perché hai fatto un ordine cavalleresco, già l'ordine di Jedi lui era, quindi hai un ordine rivale, Kylo Ren fa un po' revival. Potrebbe essere bellissimo, ma nei film viene sviluppato male.
Ma anche la ricostruzione, la maschera. Esatto, anche la ricostruzione della maschera, anche quello richiama effettivamente, però... cioè,
è tutto lasciato così al caso.
Sì. Sì, 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 sì.
Su questa cosa vorrei portarvi la citazione di un sommo poeta romano che diceva che tutto è così occidentale che parte da serio e diventa banale.
Maria.
Chi mi riconosce questa cosa nei commenti gli do un bacio in bocca. Luca si è in realtà sempre messo in mezzo cenni storici a un po' tutto. Il Vietnam, la Seconda Guerra Mondiale, la fiaba classica europea, il Giappone. Però tutte queste belle influenze, anche filosofiche, che quelle orientali erano particolarmente forti perché a Lucas piaceva. E questa è una cosa bellissima, che tu, artista, tu, regista, butti le tue passioni all'interno del tuo prodotto. È una cosa che io adoro vedere, così nella musica, così nel cinema. E più che altro, più che vari buchi nell'acqua che sono stati fatti più di una volta, in realtà qualche rimando hanno provato a mettercelo. Cioè, The Book of Boba Fett, dove tu mi vai a chiamare Daimyo, Bib Fortuna, io ti spero in un occhio. Piccolo spoiler su Ahsoka, se non l'avete vista skippate di 20 secondi. Anche le armature dei tizi che ci sono sul pianeta dove sta Ezra sono citazioni forti all'Oriente. Il problema è che se tu le prendi e le butti così senza svilupparle, sono delle mere citazioni, delle mere influenze. Vero. Quando invece
Beh,
Lucas
ma anche
prima,
Sabine all'inizio
è vero,
della serie.
Vero. Quando invece Lucas stesso queste cose le sviluppava, cioè lui non era solamente ti metto che questo qua c'ha, questi qua combattono con la spada in questa maniera, fine, oppure hanno questa filosofia, fine. C'era uno sviluppo importante, cioè i Jedi predicano la pace e combattono, e Lucas ci ha creato attorno, utilizzando elementi della vita reale, ci ha creato attorno qualcosa di credibile, di concreto, di ben fatto. Nella sequel, o comunque nel periodo attuale di Star Wars, queste cose magari ci sono anche, potrebbero impreziosire tantissimo il prodotto, ma io continuo a dire potrebbero impreziosire in maniera incredibile, ma vengono lasciati là, nascono e muoiono nell'arco di una puntata, e a me viene più da bestemmiare che ad essere contento su queste cose.
No, sono d'accordo. E però nel senso, ad esempio, non deve essere per forza un richiamo, ok? Perché se noi guardiamo ad esempio Enfys Nest, non è un richiamo alla cultura nipponica, però è fantastica, ok? Cioè, nel senso, è effettivamente un personaggio incredibile. Quindi, effettivamente, può rimanere in piedi Star Wars senza per forza dei richiami alla cultura asiatica. Però
secondo
sembra
me,
che non ne
secondo
possa...
Secondo me lei richiama qualcuno,
Ma probabilmente sì, no, più che altro quello che secondo me è il messaggio di fondo che dovremmo lasciare tutti quanti, noi tre in realtà, in questo discorso, non è tanto che Star Wars viene meno se togli la cultura asiatica, è che se vuoi mettere queste influenze devi farlo in un certo modo. Però non è che se le togli collassa Star Wars, perché c'è anche un sacco di cultura europea, e Lucas tutto è fuorché europeo. C'è un sacco di storia e di cultura pop dentro Star Wars, anche perché Star Wars è cultura pop alla fine. Però più che altro non è che collassa, però se tu vuoi farlo perché quello prima di te faceva queste cose, quindi strizzata d'occhio lo devi fare in un certo modo. Perché se le lasci così, come si direbbe proprio in latino, è solo una gran paraculata che finisce male.
Comunque ti confermo che Enfys ricopre la cultura samurai.
Ah, ok, va bene, allora niente, errore mio. Allora semplicemente va ad avvalorare la tesi per la quale Star Wars senza una dietrologia asiatica non riesce a dare il meglio di sé.
Secondo me a prescindere, cioè quell'asiatica... cioè potrebbe essere quella asiatica, ma potrebbe esserne anche un'altra, capito?
Sì.
Ora mi farebbe ridere tipo che si affanno sulla cultura italiana, non
la
so.
La pizza laser, la mafia
esatto.
Laser, tutto là. Oddio, già badeati.
No, però...
cioè lì.
Però effettivamente gli atti c'è la questione della mafia, cioè, però anche lì potrebbe essere la Yakuza.
Se ci pensiamo, in realtà Jabba the Hutt viene visto come il kingpin tipico dei film americani, che tendenzialmente di norma di cognome fa Capone. Ma togliendo questa cosa, che sono quasi sempre campani, qui sempre campani kingpin nella cultura americana, ma in Balle Spaziali, quel capolavoro della parodia di Star Wars, Jabba the Hutt è un mostro fatto di pizza per due motivi: perché è un mafioso, quindi italiano, pizza mafia mondolino, e per Pizza Hut, che è una catena di pizzerie americane.
Di pizza. Quindi,
volendo, esatto, in realtà ci siamo.
Sai, secondo me, perché la cultura asiatica fa così tanto? Perché alla fine hanno molta più cultura, secondo me, rispetto agli altri.
Io sai che non sono d'accordo con questa cosa, ma secondo me funziona perché Lucas ci ha investito tanto, quindi le sovrastrutture ci sono già. Cioè, perché funziona così tanto la cultura asiatica in Star Wars? Perché Lucas ci ha fatto vedere dei samurai maghi spaziali praticamente per tipo 50 anni. E quindi funziona bene perché attecchisce bene, perché Lucas aveva preparato il campo per questo.
Ma c'è anche da dire che come gli asiatici sono innamorati persi della cultura europea, noi europei siamo innamorati persi della cultura asiatica.
Perché è lontana e ci affascina.
Esattamente, quindi sicuramente se tu metti qualche rimando a ciò che è asiatico, samurai, mitologia, leggenda, storia, cioè c'è tutto, no? Quindi è ovvio che se fatto bene, ovviamente, riesce a portare un buon prodotto, secondo me.
A me fa strano che i film nuovi che sono stati ambientati in paesi gaelici non abbiano ripreso la cultura gaelica. Sarebbero stati strafighi, secondo me, come film.
Minchia, davvero. Allora, io concluderei con l'ultima domanda, in finale, e vi chiederei, se avete delle domande migliori, ditelo, però...
No, in realtà sì, io stavo per dire che anche a livello di quando hanno fatto il film, che ovunque George Lucas avesse la troupe, i set, alla fine riprende molto le loro usanze di quel posto, come ad esempio sto pensando in Tunisia, no? Che ci sono queste case fatte a cupola.
Sì, è vero.
E lì ha preso queste case visitabili e ha preso anche, mi pare, la cultura del luogo per fare una cosa, oppure ha
i Tusken.
I Tusken, sì.
Ne parlavamo l'altra volta.
Esatto, oppure ha ripreso la cultura dei popoli amazzoni, eccetera, eccetera. Bene. Capito? E secondo me è un bel film. Secondo me un prodotto è buono a prescindere da Star Wars quando c'è un buon lavoro dietro. E secondo me questa cosa viene a mancare in questo momento perché c'è tanta magari richiesta e fanno film dall'oggi al domani. Comunque Lucas ci ha messo anni per fare Star Wars, ma anche già solo a scriverlo, capito?
Vi lasciamo con il domandone finale che oggi farà la nostra amica Daphne.
Allora, se voi poteste scegliere a che cultura vorreste rifarvi per i nuovi film.
Ok, quindi togliamo ciò che è Giappone e Cina.
Sì, Giappone e Cina non valgono.
Ok.
Cancellati. Che altra cultura vi piacerebbe usare?
Io ce l'ho.
Io anche, ma vai prima tu.
Allora, io sono... oltre alla cultura nipponica, sono innamorato perso dei nativi d'America e quindi mi piacerebbe tantissimo che ci potesse essere qualcosa sotto quell'onda lì.
Un Jedi Navajo,
bellissimo, sarebbe fantastico. Sarebbe
figo,
bellissimo.
Figo.
Qualcosa che, però ovviamente in America esce il film, quindi non si farà mai questa cosa, a meno che non siano i cattivi. Però sarebbe fantastico.
O meno che non siano la Comic Relief.
Esatto.
Però ci sarebbe un botto, tipo magari tipo, non so, visto che periodo di Bad Batch, tipo Bad Batch si trova in questo bosco e c'è tutta, sarebbe strafigo.
Però alla fine, se ci pensi, gli Wookiee un po' richiamano quella cultura.
Vero.
Anche Quinlan Boss alla fine è a tutti...
Quinlan è proprio quello.
È un Sioux, cioè chiaramente un Sioux. E non sarebbe male se ci fosse
qualcosa di più.
Infatti
mi fa strano che abbia una spada laser e non un Tomahawk laser, onestamente.
Sarebbe fighissimo.
No, sarebbe orribile come in Visions, quello col cappello, con l'ombrello laser.
Purtroppo, effettivamente.
Bello, molto molto bello. Io in realtà sembrerò banale, mi dispiace nel caso, però una cultura che a me ha sempre affascinato tantissimo, perché in realtà sono innamorato in maniera viscerale di quei posti e ci andrei a vivere domani, lo conessero, è la cultura norrena. Io amo alla follia il nord Europa. Con Star Wars c'entra assolutamente nulla, però sarebbe interessante vedere un tentativo. Dico solo questo in realtà, perché...
Però in Ahsoka l'hanno ripresa.
Sì, in Ahsoka c'è un po', però capito, mi sto immaginando proprio questo più sui cattivi in realtà che sui buoni. Però mi immagino questo Sith che proprio in Berserker Ganger, che carica in mezzo alla valle, sarebbe carino. è molto carino. Oppure vedere che so delle navi a forma di Drakkar, sarebbe molto interessante. Magari funziona male.
Bello.
Anche perché ci sto pensando adesso che il vascello di Jabba, per come è costruito, è una nave tipicamente orientale. Io ci ho pensato adesso. Con la vela in diagonale, è proprio una...
È vero.
Le tipiche navi che vedi nei film ambientati nell'antica Cina. Sarebbe interessante, secondo me, qualcosina con la cultura lorrena. Un po' difficile, però carino.
È vero, bello.
Io sto pensando a una roba super cringe.
Vai.
Con... Ecco, ok, stavo pensando più a una cultura balcanica, però... effettivamente sia dei nativi americani che non mi piacciono un sacco, e allora io ti butto antico Egitto,
le piramidi laser.
Sì, no, però stavo pensando più una questione tipo, non so, tipo l'imponenza dell'antico Egitto, che nonostante in realtà,
sai che nel 9 però Exegol, il pianeta dei Sith, è una gigantesca piramide la base di...
Sì, tra l'altro, sì, e tra l'altro ci anche sono, non mi ricordo in quale film, c'è qualcuno, tipo i quelli della Spezia, oddio non mi ricordo il nome della specie.
I Pike
è vero, sono palesemente dei faraoni.
Gli egiziani, è vero.
Sono molto anche belli. Ah, la Spezia che ricorda il deserto.
Il tempio, la Spezia, sempre ricordiamo in Liguria.
La Spezia, per pensare ai trofi.
Anche il tempio su Malachor, quello che si vede in Rebels, anche quello è una piramide alla fine.
Mannaggia, che roba brutta.
Anche in Clone Wars c'è, cioè, mi pare quando arrivano su un pianeta e ci sono una piramide da qualche parte.
Ma in realtà proprio con i tempi, più che altro, più che in Egitto, in Giordania mi viene in mente, la parte dei templi dei genosiani. Quello mi ha ricordato un sacco Petra.
Beh, al posto della morte nera, una piramide gigante.
Beh, però scusami,
è bellissimo,
quella non è una nu, è un poligono.
Tra l'altro sapete che dovevano esserci due morti nere all'inizio,
e infatti ce ne sono state due.
No, nello stesso
anche
film
tre.
No, nello stesso film dovevano comparire due morti nere, ma ci faccio un reel, quindi non preoccupatevi.
Accanto all'altra facevi due palle.
Che scemo.
Scusate.
Allora, bene, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, speriamo che le nostre risposte vi siano piaciute. E voi, quale cultura vi affascina tanto da poterla far diventare protagonista del mondo di Star Wars? Fatecelo sapere sia su Instagram, alla pagina C3Podcast_, che nei commenti di questa puntata. La vedete sotto, c'è un piccolo box, scrivete, è anonimo e noi vi leggiamo. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, ciao ragazzi.
Ciao.
Alla prossima.